Ciao e benvenuti a Colluttorio, il podcast noto per non uscire quando promesso e per scegliere gli argomenti delle puntate in modo da giustificare i propri ritardi. Esatto. Ciao Filippo!
Beh, in realtà non abbiamo mai specificato il sistema di numerazione, la base di numerazione che usiamo per contare i giorni, no Alberto?
Certo, va bene. Mm-hmm. Come va? Tutto bene?
Bene, però appunto possiamo parlare di questo.
Sì, oggi abbiamo una puntata a tema come contiamo il tempo, detta molto in gergo tecnico.
Noi a Colluttorio? Male! Ma spoiler, anche il mondo molto male.
Esatto. È una puntata che nasce da qualche mese fa, forse quasi un anno, dove fra i vari papabili argomenti per Colluttorio ho detto Filippo, ma perché una volta non parliamo di perché il tempo si conta con 12:24, eccetera, eccetera, eccetera?
E dovete anche sapere, cari ascoltatori e ascoltatrici, che io ho delle fortissime opinioni sul tempo.
Partiamo subito arrabbiatissimi, come l'ultima puntata. Fra l'altro, esatto. L'ultima puntata, molte persone mi hanno detto che non ti hanno mai sentito così arrabbiato.
È vero.
Quindi oggi vediamo se riusciamo a fare
superiamo
meglio.
Superiamo l'ultima volta.
La CO2 Coalition.
Non lo so. Allora, appunto, partiamo da questa domanda, Alberto, che non è una domanda per niente stupida e purtroppo ce l'ha fregata recentemente il nostro caro amico Barbero, che salutiamo, ciao Alessandro.
Che è te stesso, secondo molta gente.
Ok.
Ho rotto Filippo.
Scusate l'imbarazzo. Comunque, risponderemo anche noi a questa domanda.
Perché il tempo si conta con 12:24?
Ah, è tornato Hans.
Sei
ciao,
zitto, Hans.
Allora, non è che abbiamo proprio una risposta esatta perché affonda nelle radici del tempo e quindi non è che ci siano della storia, non è che ci siano testimonianze precise di qualcuno che ha detto allora, da oggi volevamo contare il tempo, abbiamo deciso 12 perché era un bel numero. Però la mia teoria è che sì, effettivamente più o meno così, perché è un bel numero. Cioè sappiamo che nasce dalle meridiane.
Ehi compare, vuoi comprare una meridiana?
Sostanzialmente, dalle prime meridiane, per cui l'arco, la meridiana, se non sapete cos'è, è un bastone piantato nel muro o nel terreno e l'ombra segue un arco sul quale sono tracciati dei segni che corrispondono alle ore. Appunto, questo arco va diviso in un tot di ore o comunque di divisioni della giornata. Se dovete dividere un arco, ma qualsiasi cosa, una torta per esempio, in parti, dividerla in 3, 4, 6 è sicuramente più semplice che dividerla in 10 o in 5, anche se 10, 5 è più facile contarle sulle dita. Però, caro pubblico, provate la prossima volta che avete una torta fra le mani. Se vi chiedono di tagliarla in 4, sicuramente siete tranquilli, no? Sì, si fa. Tagliarla in 3 o in 6 c'è qualche trucco che bisognerebbe sapere, però in realtà ci sono metodi molto semplici per tagliarle esattamente in 3 o in 6. E anche a occhio si riesce abbastanza. Nel momento in cui vi chiedono di tagliare una torta o una farinata in 5, citazioni assolutamente casuali che solo io e Alberto capiamo, provate, verrà sicuramente uno schifo.
Sì, capisco.
E quindi ogni volta che vediamo una base 12 nelle ore, ma anche nei gradi, che sono 360 lungo l'arco, che è un multiplo di 12, oppure in certe valute, in certe monete, certo. Tipo le monete britanniche, in certi sistemi, il sistema imperiale ha molta base 12 nella sua divisione delle grandezze, o anche quando si sente parlare di dozzine. La dozzina è un'unità di misura che noi utilizziamo. Non è a caso, ma è perché si divide bene.
Ok, chiaro. Quindi è un discorso di probabilmente comodità storica in qualche modo.
Credo di sì, sì, okay. Sì. Perché il 12 si può dividere in 2, in 3, in 4, in 6, quindi ha un sacco di divisori. Mentre, per dire, il 10 si divide solo in 2 e in 5, che è scomodissimo, perché già solo dividere in 4... avete già delle parti non intere.
Questo episodio di Colluttorio vi viene portato dal consorzio dei denominatori.
Esatto. anche per dire, sulla giornata, se io voglio dividerla in guardie, come facevano i romani, okay. In watches, la notte per esempio, se voglio dividerla in più di due guardie, se ho un orario in base 10 è scomodo, se invece ho un orario in base... 12, quindi posso dividere in 3 o in 4 turni di guardia, è
chiaro,
più comodo,
chiaro.
No?
Discorso di comodità.
Ma quindi perché non in base 8? Anche 8 è divisibile da 2, 4
ed è tagliabile più facile che 12.
È vero, 8 è tagliabile più facile che 12, ma 8 non è divisibile per 3, quindi è un po' meno divisibile di 12 in realtà.
Vorrei proprio capire come questa, cioè avere una macchina del tempo, andare a vedere in che modo si è espansa questa
cosa. Credo che venga naturalmente, perché emergenza. Ti capita spesso di dividere le cose a metà, mm-hmm. o in terzi, o in quarti, ti capita più difficilmente di dividerle in numeri più grandi, no? Però a metà e in terzi ti capita molto spesso di dover dividere le cose.
Ma anche in 8, più che in 12.
In 8 più che in 12, ma in 3 più che in altri 5, numeri. E in 8 non lo puoi dividere in 3. 8 diviso 3 è veramente bruttissimo da fare.
Salutiamo tutti i bambini delle elementari che ci seguono.
8 non si può dividere per 3.
Finché non imparerete le divisioni con la virgola.
Esatto. Bene. Però, appunto, qua si sta parlando di dividere delle cose intere, quindi non se hai 8 uova non le puoi dividere.
Ok, quindi questo è chiaro, nel senso 12, quindi ce lo siamo beccati dall'alba dei tempi per comodità.
Sì, cioè, di nuovo, questa è la mia prospettiva, ma è abbastanza corroborata da varie opinioni e osservazioni.
Dai vari viaggi nel tempo che Filippo fa la sera.
Vabbè, così lascia un po' di riservatezza.
Bene.
C'è da dire che ci hanno provato a fare delle divisioni diverse. I maledetti francesi, quando hanno fatto la rivoluzione, hanno inventato il sistema metrico decimale.
Salutiamo tutti i francesi.
Salutiamo tutti i francesi che ci ascoltano, maledetti.
Hello.
Too much.
No, vai vai.
Dunque, per il sistema metrico decimale li ringraziamo, è una bella cosa. Mm-hmm. Diciamo che la parte decimale, cioè, era obbligata perché già contavamo così le cose nel sistema.
C'è un francese da qualche parte nella storia che si è guardato le mani e ha detto anche l'ora potrebbe essere in base 10.
L'ha fatto proprio così, sì. Cioè, no. Hanno detto, tutto deve essere in base 10, quindi anche il tempo in base 10. Adesso dividiamo la giornata in 10 ore, ognuna da 100 minuti, ognuno da 100 secondi.
Posso dire che mi sta simpatica come idea? Cioè, allora, sono le 5,71. Ora, dato che siamo abituati a contarlo diverso, non siamo in grado, la nostra testa non
esatto,
è in grado.
Esatto, da un punto di vista di rappresentazione dell'ora, mm-hmm. anche rappresentazione decimale e, per esempio, su un computer, eccezionale.
Certo,
funziona
certo.
Benissimo. Il problema è che si sono accorti molto brevemente che la forza dell'abitudine di millenni chiaro. Di contare il tempo in quel modo, cioè se dicevi alla gente ok, adesso il peso lo misuri con quest'altro pesetto che metti sulla bilancia, vabbè, ok, mm-hmm. ma se il tempo gli dici devi contare in un modo completamente diverso, dici ma
mezzogiorno sono il 5.00, bellissimo,
cioè, ma tra l'altro poi è comunque anche difficilmente divisibile, quindi di nuovo se devi fare dei turni
è tutto in frazioni, bellissimo.
Capito, fa schifo, ok?
Vabbè.
Quindi se devi fare 3 turni durante la giornata sono di 3,33
periodico
ore, cioè,
vabbè,
insomma.
Chiaro.
Quindi per fortuna hanno visto la luce della ragione, l'illuminismo,
e si sono attaccati 2 dita extra alle mani.
Allora, sarebbe stato, posso dire che l'evoluzione ci ha giocato un brutto scherzo, perché sarebbe stato estremamente comodo avere 12 dita.
Ma perché gli esseri umani non hanno 12 dita?
Questo non lo so, però non sono un biologo evolutivo, prossima puntata, non lo so dire.
Me lo segno.
Probabilmente 5 erano sufficienti e l'evoluzione è pigra, quindi 5 è andato bene così. Già buono che non ne abbiamo 8 invece che 10. Però niente, io sono dell'idea che averne 6 sarebbe stato molto più comodo per contare le cose. Se adesso avessi un sistema in base 12, prima dicevo un sistema in base 10 è comodo perché moltiplico, divido e aggiungo, tolgo uno 0. Sì, perché il sistema è in base 10. Se
certo.
avessi un sistema in base 12, moltiplicare per 12, dividere per 12 sarebbe aggiungere uno 0.
Bene. Salutiamo tutti gli ascoltatori che sono ancora con noi dopo questo.
È solo il primo rant questo.
Questi
10 saranno
minuti
altri.
Di numeri. Bene.
Quindi il sistema di numerazione in base 10 fa schifo. Purtroppo è quello che ci becchiamo perché abbiamo 10 dita, ma è solo una ragione anatomica. È fastidioso perché il sistema in base 10 è efficiente tanto quanto il sistema in base 14, che dividi solo per 2 per 7. La
certo.
stessa roba, se un alieno ci venisse a trovare uh-huh. e scoprisse che usiamo il sistema in base 10, secondo me inorridirebbe. Secondo me siamo una delle poche specie nella galassia che usa il sistema
dipende,
in base 10.
Dipende quante dita ha l'alieno.
Sono sicuro che l'alieno non abbia 10 dita, così.
Colluttorio vi porta
una certezza scientifica questa.
Colluttorio vi porta delle certezze sull'universo.
Bene. Va bene.
Salutiamo Carl Sagan e
bene. E Frank Drake.
Esatto.
Va bene, quindi chiuso questo primo capitolo di perché gli orologi hanno 12 ore, passiamo a delle altre fastidiose curiosità sul tempo. In particolare parliamo di leap seconds.
Aha.
Come si chiamano in italiano?
I secondi intercalari. Mm. Che belli. Posso dire Questo è uno dei non tantissimi casi in cui secondo me il nome in italiano è molto più epico del nome in inglese.
È vero, anche se mi sarebbe piaciuto chiamarli secondi bisestili, però...
vero.
Però bisestile in effetti è sbagliato come aggettivo in questo caso, però... Mm-hmm. In inglese invece è la stessa parola, no? Leap year, leap second.
Esatto.
Voi lo sapevate che esistono dei secondi bisestili?
Questo spazio è lasciato intenzionalmente bianco per lasciarvi rispondere. Puoi continuare.
Allora, perché esistono i secondi intercalari? Anzi, Alberto...
Che cos'è un secondo intercalare?
Allora, è un secondo che viene aggiunto o tolto a una giornata ogni tanto per sincronizzare il tempo che usiamo sui nostri orologi, sui nostri computer, eccetera, con il tempo solare medio. Mm-hmm. Questo perché la Terra non ruota esattamente ogni 24 ore, cioè, o meglio, il Sole non torna allo zenith in media esattamente ogni 24 ore, ma ci mette un pelino di più.
Esatto.
E quindi...
È quello
nostro...
che si chiamava una volta il tempo solare. Che...
Esatto. Il tempo solare... guarda appunto il sole, mentre il nostro tempo degli orologi eccetera da un po' in realtà non se ne frega del tempo solare, non usiamo più le meridiane e quindi in realtà scandisce dei secondi definiti dal sistema internazionale che sono appunto secondi SI del sistema internazionale e che sono più legati al tempo atomico, quindi sono la sincronizzazione del tempo mondiale mantenuta da una rete di orologi atomici oppure modernamente anche dal GPS che è praticamente equivalente, viene tenuto molto vicino, quindi c'è il tempo atomico internazionale e il tempo GPS che entrambi scandiscono esattamente dei secondi fisici, proprio matematici.
Esatto, e il problema è anche che a seconda di quale tempo tu guardi, il vecchio tempo solare, cioè il tempo universale, va a guardare, come dicevi, quello che la Terra guarda nel cielo, sì, per definire, ok, il giorno è scattato, mentre l'UTC, il tempo coordinato universale, guarda, dice, la transizione degli atomi di cesio per definirlo.
Sì.
E il problema è che entrambi però definiscono che un giorno sono 86.400 secondi. Mm-hmm. Il problema è che quando uno di questi due, a seconda di fenomeni legati alla rotazione terrestre, varia e l'altro invece no ed è immutabile, per sincronizzarli devi aggiungere all'uno o all'altro, in generale aggiungi soltanto all'UTC, dei secondi intercalari, ovvero dici... Ok, in questo momento, ragazzi, saltiamo un secondo. E quindi passiamo dalle 12.21.36 alle 12.21.38.
Oppure, diciamo, sono le 12.21.36 per due secondi. Quindi
esatto,
il tempo si ferma un secondo.
Ed
diciamo,
è equivalente, certo.
Esatto.
Quindi la differenza è che l'UTC comprende anche dei secondi intercalari.
Mm-hmm.
E quindi l'UTC è composto sia dai secondi veri, atomici, che da secondi intercalari ogni tanto.
Mm-hmm.
Decisi da... gente,
decisa un ente internazionale e in modo tale da tenere l'UTC al momento sincronizzato con il tempo solare medio, sottolineo medio, poi magari ci torno, a meno di un secondo, mi pare a meno di 0,9 secondi.
Da meno 0,9 più 0,9.
Esatto, quindi sì, non si scosta mai più di un secondo dal tempo solare medio. Perché continuiamo a dire tempo solare medio? Perché se voi aveste anche un orologio che gira in tempo solare, quindi con questi secondi solari, col cavolo che il sole è al picco a mezzogiorno tutti i giorni. Durante l'anno, a seconda delle stagioni, del moto della Terra attorno al sole, in realtà varia e anticipa anche di minuti o ritarda di minuti. Però in media, comunque, se voi lo calcolate su un anno o su più anni, è più
è corretto. Certo, cioè, questa cosa dei secondi intercalari, il primo è stato introdotto a giugno del 72, l'ultimo è il 2016. Quindi vengono aggiunti non per forza tutti gli anni, però boh, è una cosa che succede dagli anni 70.
Esatto, e vengono aggiunti solo all'UTC. Al tempo atomico, al tempo GPS, no, per esempio. Quindi queste scale temporali si distanziano man mano l'una dall'altra di qualche secondo.
Ad esempio, adesso che stiamo registrando, sono le 10.56... Solo che in UTC siamo al secondo 31 adesso e in GPS siamo al 49 adesso. Quindi ci sono 18 secondi di scarto fra i due.
Esatto. Invece col tempo atomico ce ne sono, mi pare, 37, perché il tempo atomico è partito prima e ognuna di queste scale, atomico, GPS, LORAN, viene sincronizzata in una certa data con il tempo UTC, quindi il momento l'offset è zero da quando viene creata e poi nel tempo man mano
drifta,
se ne va,
certo,
se ne va in giro. Ok, tra l'altro questi secondi intercalari adesso se ne aggiunge circa uno all'anno, ultimamente addirittura non ne stiamo aggiungendo particolarmente perché la durata del giorno solare è ben allineata con quello atomico, diciamo, però a tendere l'effetto principale è che la Terra rallenta un pochino, come abbiamo detto nell'episodio 3, mi pare, a causa dell'attrito di marea con la Luna, e che quindi il giorno dura circa 2 millisecondi in più ogni secolo. Perciò diciamo che ogni secolo dovremmo aggiungere un secondo intercalare in più all'anno, quindi questo secolo in media ne aggiungeremo circa uno all'anno, il secolo successivo ne aggiungeremo due all'anno e così via.
Chiaro, chiaro.
Se state pensando che questo sia un sistema un po' macchinoso, avete perfettamente ragione, anche perché ha causato un sacco di problemi, soprattutto a livello informatico, nell'implementazione di queste cose, un po' perché magari chi programmava il sistema non sapeva nemmeno dell'esistenza dei secondi intercalari, e per esempio l'Unix Time, che è lo standard di tempo utilizzato dalla maggior parte dei computer attualmente, per i primi anni di realizzazione è stata implementata in maniera sbagliata o comunque molto confusa, quindi non si capiva se dovesse contare o meno i secondi intercalari, proprio perché in realtà è nato come uno standard per poter convertire facilmente da un numero a una data senza sapere di quanti leap second fossero passati. Però un po' di gente l'ha implementato in un modo, un po' di gente in un altro, e quindi alla fine è venuta una grande insalata. Per fortuna adesso è stata più o meno sistemata, ma ciò ha reso fra l'altro l'Unix Time una scala di tempo assolutamente terrificante.
Sì, anche perché quando in generale tutti questi leap seconds e altre cose di cui parleremo dopo, e conti il tempo da un certo momento,
esatto,
nel tempo, perché l'Unix Time, ricordiamo, è dal 1 gennaio del 70,
sì,
1 gennaio 1970 si contano i millisecondi,
sì,
c'è un counter. Tra l'altro c'è anche tutto il discorso del bug che avremo nel 2038. Però quando conti il tempo rispetto a una data e poi in mezzo fai tutti questi aggiustamenti avanti e indietro con i secondi, eccetera, è un'insalata.
Esatto, perché ti dicono, ah, Unix timestamp è, sono il numero di millisecondi trascorsi da quel momento lì. Falso. È proprio sbagliato. Quindi mi raccomando, se dovete fare differenze di tempo fra date e usate Unix timestamp, non fatelo,
esatto,
perché sicuramente vi possono venire degli errori di secondi dovuti a questo problema qua.
Anche molti secondi.
Anche molti secondi, sì.
Ma ci sono dei metodi alternativi, quindi?
Dal mio punto di vista personalissimo, sì. Siccome la differenza è di circa un secondo l'anno, e in fondo, ma chi lo usa il tempo solare? E soprattutto con quella precisione lì, dal momento che di giorno in giorno in realtà il Sole, per motivi astronomici, ritarda o anticipa il suo culmine nel cielo di minuti, e quindi a chi importa? Perciò la mia personalissima proposta è: smettiamola con questi cavolo di leap seconds, e ogni tot secoli, quando questa differenza è nell'ordine della mezz'ora,
ok,
girotondo delle time zones, tutti gli stati cambiano la propria time zone e lo risistemiamo così. Scusami, dici ma noi cambiamo time zone due volte l'anno, ogni santo anno, per cambiare l'ora da legale a solare, solare legale, legale solare,
infatti,
solare legale.
Infatti poi ne parliamo fra poco, io ho dei grossi gripe con, esatto, l'ora legale solare.
Quindi,
però
già questo si potrebbe cambiare, ma se una volta ogni 600 anni dici, guardate cari amici, non siamo più nella time zone UTC più 1, siamo nella time zone UTC più 2. Facilissimo da implementare, anche a livello di computer, molto semplice. È capitato più e più volte che stati cambiassero la loro time zone. Quindi è,
vero,
una cosa che ha dei precedenti. Scusami, è meglio così o è meglio invece aggiungere un secondo a caso ogni tot, che poi diventeranno sempre più frequenti questi secondi, e quindi diventeranno magari a un certo punto uno al mese questi secondi?
No, sono d'accordo, non state vedendo la mia faccia, che sono molto perplesso da questa cosa. Stavo semplicemente pensando, se l'umanità dura dei millenni, e su questo anche ho dei grossi dubbi, significa che in un certo futuro imprecisato avremo degli stati tipo a UTC più 37.
No, beh, fai roll.
Quando arrivi a 24 fai rollover.
Ah, okay. Sì, fai rollover. Cioè, la linea di cambiamento di data rimane lì, quindi in realtà non vai mai a più di UTC più 12 o meno 12. Peraltro, hai 6 secoli per trovare un sistema migliore.
Giusto, giusto.
Quindi,
o per far esplodere
perché,
il mondo.
Esatto. Quindi, vorrebbe dire, ok, fino al 2600 non ci pensiamo, mentre questo sistema dei leap second dobbiamo pensarci ogni santo anno. se metterlo o non metterlo.
Chiaro, mi sembra
infatti,
un po'...
Infatti, dopo che per anni ho sostenuto questa tesi, finalmente il mondo mi ha dato ragione e quindi nel 2035, entro il 2035-2040, li aboliranno. Non quello di shiftare time zone, perché non ci pensano nemmeno, dicono vabbè, raga, per qualche secolo non ci pensiamo.
Non è una bella cosa, è tipo, ignoriamo il problema e mettiamolo nell'angolino.
Però c'è una soluzione al problema che io ho presentato, quindi insomma, prossima conferenza internazionale sul tempo andrò a presentarlo, vediamo che, se viene accettato.
Mandateci soldi al nostro IBAN per mandare Filippo a presentare la conferenza delle time zones.
Oppure scriveteci a colluttorio@proton.me o giusto, ci trovate su Instagram a
colluttorio.podcast per portare Filippo in qualche conferenza e farlo parlare.
Grazie. Bene, però sulle time zones quindi tu hai delle opinioni abbastanza forti, no?
Ah, sulle time zones, vabbè, nel senso, time zones, parliamo di time zones, i fusi orari. Sì, ho delle opinioni, più che delle opinioni ho dei fatti divertenti e furbuffi, perché tutti pensiamo, ok, i fusi orari li conosciamo, la nostra esperienza più complessa è quando dobbiamo cambiare l'ora legale e l'ora solare, ok, più che dover comunicare con amici oltreoceano e dover pensare quando sono svegli, eccetera, è una cosa abbastanza scontata ormai. Peccato che ci sono dei fatti che noi pensiamo di conoscere sulle time zone, delle certezze, che in realtà non sono delle certezze. E questo è il motivo per cui in generale i fusi orari, i programmatori o chi lavora e deve implementare cose legate al tempo, odia. Bene, intanto quante ce ne sono? Uno dice, vabbè, al mondo ci sono 195 stati, con l'asterisco, perché poi ogni stato decide quanti stati lui pensa che ci siano, vabbè, altro discorso. 195, secondo noi, al mondo ci sono 244 fusi orari.
Aspetta!
E questo perché molti stati hanno dei nomi diversi per lo stesso fuso orario. Però okay, sono effettivamente, devi poterli trovare in una lista da qualche parte.
Perché io penserei che i fusi orari siano 24, uno per ogni ora dell'orologio.
No, ci sono 244 fusi orari a livello di nome del fuso orario.
Ok, quindi tipo Roma...
Esatto, ce ne sono... Perfetto, e fin qua vabbè. E uno dice, vabbè, ok, capisco il concetto, cioè è il nome che cambia, ok. Però tu dici, ce ne sono 24 perché vanno da UTC-12 a UTC+12.
Sì, esatto, quindi magari di questi 244 li posso raggruppare in queste 24 famiglie, vero?
No.
No.
Vanno da meno 12 a più 14. E
ok,
il meno 12 e il più 12 ovviamente è la stessa ora, però uno dei due è un giorno indietro.
Esatto.
E il più 14 è grazie alle isolette del Pacifico, che sono sempre lì e rompono le palle da secoli, perché se guardiamo la linea internazionale del cambiamento di data, che è a est delle isolette del Pacifico, ha una forma zigzagosa molto divertente, perché ogni isoletta diceva, no, io voglio essere...
Nel futuro,
esatto,
e invece voglio essere nel passato.
E quindi ci sarebbe da parlare per ore di shenanigans e cose in quella zona. Quindi, anche questa è una cosa falsa, non va a meno 12 più 12, ma fino a più 14. Vabbè, e uno dice, ok, però sono tutti comunque fusi orari, tipicamente... di ore intere, cioè più 3, meno 2, più 4.
Vero?
No. Il tempo standard dell'India, Indian Standard Time, quindi usato da molte persone, è UTC più 5.30.
Così.
E uno dice, vabbè, ok, d'accordo, allora sono di mezz'ora in mezz'ora.
No.
Il tempo in Nepal, Nepal Time, NPT, è UTC più 5.45.
Solo per dare fastidio all'India.
C'è un motivo.
Cioè... Ah.
È perché a causa del calendario indù, e per motivi religiosi, il meridiano dell'ora standard in Nepal è a, scusatemi persone in ascolto, Gauri Shankar, una montagna a est di Kathmandu. Quindi per motivi religiosi, quello ci dice quando il sole è lì, è mezzodì.
Quindi deve essere giusto lui.
Quindi più 5.45.
Ok.
E uno allora, iniziando a avere tipo le vene sulla fronte, dice vabbè, ok, allora è di quarto d'ora in quarto d'ora. No!
No, ti prego!
Allora, ci sono diversi esempi. Il più bello, secondo me, è dal 1 maggio del 1909 al 16 maggio del 1940 ad Amsterdam si usava l'Amsterdam Time o Dutch Time, che era UTC più 20 minuti. E uno dice, vabbè, 20 minuti, va bene. In realtà, fino al 37, la time zone esatta era GMT più 19 minuti, 32,13 secondi. Quindi è stata arrotondata a UTC più 20 per comodità. E il motivo era che il fuso orario era centrato sul tempo solare medio del Westertor, la torre di una chiesa da Westerkerk ad Amsterdam. Filippo...
Non ho parole.
Filippo è perplesso. E un'altra sempre analoga è in Irlanda, questo andando un po' più indietro, dal 1880 al 1916, c'era UTC meno 25 minuti 21 secondi. Perché, ovviamente, il fuso orario dell'osservatorio di Dunskink, vicino a Dublino, il Dublin Mean Time, era esattamente a quel minutaggio lì.
Cioè, tutte per fusi orari che passano su dei cacchio di campanili.
Sì, tipicamente...
Campanilismo letterale allo stato puro.
Tipicamente sì, quando ci sono queste cose simpatiche c'è di mezzo un campanile. Quindi ok, non possiamo dire va di quarto d'ora in quarto d'ora, va di qualcosa in qualcosa. Al giorno d'oggi 20 minuti, diciamo. Però chissà. Abbiamo parlato brevemente anche dell'ora legale e dell'ora solare.
Sì.
E il cambiamento dall'una all'altra che noi tipicamente facciamo tutti lo stesso giorno. No.
Ah già, sì, no, assolutamente. Oltre al fatto che in un emisfero si fa in un senso, nell'altro emisfero si fa nell'altro. Quindi già fosse solo questo, sarebbe io lavorando già... con dei clienti australiani, già c'è questo divertimento per cui la differenza di fuso orario con loro cambia di 0, 1, 2 ore durante l'anno.
Esatto.
E va bene.
Però come se non fosse complicato abbastanza così, ogni paese in realtà sceglie quando passare all'ora legale solare.
E gli Stati Uniti non lo fanno quando lo fa l'Europa, lo fanno qualche settimana prima.
Esatto. Divertente che hai parlato degli Stati Uniti, perché mentre l'Arizona... mentre l'Arizona non applica l'ora legale, in realtà la riserva Navajo in Arizona segue l'ora legale. Quindi dentro l'Arizona, dove tutti dicono non esiste l'ora legale, c'è questa riserva indiana dove loro dicono invece noi la seguiamo. Ma in Arizona c'è anche un'altra riserva indiana, la Hopi Reservation, che non la segue. Quindi...
Chiaro.
Comunque,
anche in Australia mi pare ci siano degli stati che non lo seguono nello stesso modo.
Anche in Australia ci sono degli stati che non la seguono e soprattutto... Questo è un caso un po' particolare. C'è un'isola, l'isola di Lord Howe, che fra l'altro è nota su internet perché c'è stata una grossa invasione di topi e ratti, che
okay.
ha come offset dell'ora legale 30 minuti.
Ah, quindi ha la mezz'ora legale.
Ha la mezz'ora legale. Bene. Poi un'altra cosa simpatica legata sempre ai nomi dei fusi orari è che in realtà quando noi spostiamo l'ora, l'offset UTC è lo stesso. Noi in realtà spostiamo l'Italia su un altro fuso orario. Infatti,
sì.
ad esempio, in Italia passiamo da... Central European Time, CET, a Central European Summer Time,
sì.
CEST. Quindi non stiamo veramente spostando l'ora, stiamo passando a un altro fuso orario. Sempre tornando all'Inghilterra, che è sempre molto simpatica, sempre durante la Seconda Guerra Mondiale, è stato un periodo in cui dal 40 al 45 c'era il British Double Summer Time.
Con Double Time!
Un offset dell'ora legale di 2 ore.
Così, ma perché?
Tornando a... cose che pensiamo di sapere sui fusi orari, pensiamo anche che, ok, data una certa città, la time zone è ben definita.
No.
Ci sono delle città, fra l'altro anche grosse, ad esempio in Australia, una città che è la sesta area metropolitana più grande, quindi non è un paesino, Gold Coast e Tweed Hills. La parte di Gold Coast è nel Queensland, mentre la parte di Tweed Hills è nel New South Wales, e mentre entrambi sono nel fuso orario dell'Australia orientale, ovvero GMT più 10, il Nuovo Galles segue l'ora legale, il Queensland no. Quindi, da settembre a marzo, la città ha due fusi orari diversi. E uno dice, ah, che simpatico, quindi devo fare dei conti per arrivare a lavoro nel futuro.
Se il mio barbiere dall'altro lato, devo cambia l'orario e quindi...
Esatto,
devo...
è bellissimo. E in più c'è un aeroporto, l'aeroporto di Gold Coast, che è a cavallo dei due stati. Quindi, durante l'estate, quando un aereo o decolla o arriva in pista... guadagna o perde un'ora a seconda della direzione in cui la percorre. Trovato questa cosa su internet ho detto non ci voglio credere che veramente i controllori di volo e anche chi fa le operations deve contare questa cosa. Infatti una delle prime FAQ sull'aeroporto, sul sito dell'aeroporto è proprio che fuso orario segue l'aeroporto. Loro dicono no, noi seguiamo soltanto Eastern Standard Time, quindi Queensland.
Non okay.
ignorate il fatto che siamo a cavallo di due stati. Bene. Quindi, in generale, i developer, chi lavora in informatica e deve gestire queste cose, piange. Ringrazia però una community di volontari, che è una cosa che capita spesso nel mondo del software, ovvero...
La Wikipedia dei fusi orari.
Esatto, cioè mi vengono in mente molti esempi in cui una cosa molto complessa viene mantenuta a titolo gratuito da una community di appassionati che vogliono rendere il mondo un pochino più ordinato. Infatti c'è un database noto come TZ, oppure IANA Time Zone Database, che viene mantenuto da volontari che lo aggiornano, includono informazioni, quando degli stati fanno dei cambiamenti le adattano, rendono disponibili librerie e software per implementare in modo facile nei propri programmi questo spaghetti di time zones e fusi orari.
Benissimo, grazie ai volontari di TZ.
E un pensiero a tutti i developer che devono scontrarsi con questa cosa molto di frequente.
Benissimo, l'ultimo argomento che abbiamo, sempre sulla scia di Ufficio Complicazione Affari Semplici, è il nostro calendario. Uh-huh. Ora, questo è semplicemente una cosa mia personale ed è una visione che io capisco essere utopistica, quindi al contrario dei secondi intercalari per cui andrei anche in piazza a manifestare, per questo mi rendo conto che è solo una mia visione e che non è possibile cambiarla, così come non fu possibile introdurre il tempo decimale, semplicemente per una forza di abitudine e per la mole di implementazioni software, per esempio, che sono già attive.
Ora però mi dirai che vuoi portare indietro Brumaio.
No, no. I nomi dei mesi francesi anche no, grazie. Però non vi dà fastidio che i mesi non siano tutti della stessa lunghezza?
Abbastanza.
Non vi dà fastidio la filastrocca 30 giorni a novembre, bla bla bla? Non vi dà fastidio che quando dovete pensare che numero di settimana è questo a lavoro, non lo sapete mai, dovete andare su Google a cercare Calendar Week 2024 o su Outlook e vedere che settimana è?
Penso sul numero di settimana sia una cosa che non tutte le persone...
Non a tutti dà fastidio. Non vi dà fastidio non sapere qual è il giorno della settimana semplicemente guardando il numero sul calendario?
Quello sì, molto.
Ho una soluzione per voi.
Sì.
Allora, è sufficiente introdurre 13 mesi di 28 giorni, quindi 13 mesi ciascuno da esattamente 4 settimane, non 4 qualcosina.
Ah, quindi sai che ad esempio l'8 di ogni mese è sempre lunedì.
Esatto.
Bello.
E questi sono 364 giorni, dopodiché hai uno o due giorni extra che sono di festa collettiva, il mese zero, che sono dedicati a Capodanno, invece che avere Capodanno come giorno particolare, Capodanno che è uno o due giorni, a seconda se l'anno è bisestile o meno, e a quelli tanto tutti fanno festa a Capodanno, quindi chi se ne frega.
Quindi è un mese contenitore dedicato da uno o due giorni.
Sì, che tu mi guardi strano, ma in realtà la maggior parte dei calendari dell'era umana sono stati così, con calendario per un tot di tempo, e poi torna l'inverno e c'era boy, qua è quello che succede, chi se ne frega. Cioè, il motivo per cui i mesi adesso hanno i nomi che hanno, eccetera, è che in realtà i primi due mesi dell'anno, per un sacco di tempo, non ci sono stati i mesi, erano lì. L'anno iniziava a marzo e prima c'era l'inverno e nessuno contava i mesi d'inverno.
L'inverno?
Sì.
Che mese è inverno?
In questo caso ho pensato anche ai programmatori, eccetera, quindi come fai a scrivere la data, e quei mesi lì è 00 il mese.
Filippo, parlo a nome di programmatori dicendoti che mi sembra una pessima idea.
No, è un'idea perfetta, anche perché tutte le festività sai già sempre quando cascano. Dimmi una data qualsiasi.
27 marzo
è l'ultima settimana di marzo, no? Il marzo finisce a 28.
È un sabato, mi direi.
Un sabato, esattamente. E qual è la settimana? Sono stati due mesi prima interi, quindi 8. Questa è la quarta settimana, quindi è la 12ª settimana. È sabato la 12ª settimana dell'anno. Quanto ci ho messo? Niente, fatto a mente, così. Il Natale è sempre di giovedì.
Vero.
Ferragosto è sempre di lunedì. Il primo maggio è sempre di lunedì.
Anche Pasqua.
Pasqua è sempre di domenica.
Ma è sempre la tot domenica, cioè c'è una regola.
No, perché Pasqua dipende dalla luna, quindi Pasqua continua ad avere questo alone di mistero. Però, quindi potrebbe essere una domenica o l'altra. Però sì, in realtà le festività ti danno anche tipicamente dei bei ponticini carini, weekend lunghi. E non hai mai computo inizio anno che fai, quest'anno sarà bello per i ponti o sarà una merda perché cascano tutti i giorni rossi durante il weekend?
Vero.
Che in estati che non hanno le bank holidays, come l'Italia, mentre in Inghilterra, per esempio, se casca nel weekend la recuperano la settimana successiva, toglie questo impaccio quando cascano le festività.
Ti dirò, Filippo, sarò il primo a guardarti da un balcone mentre in Piazza Castello sarai a manifestare per questa cosa, penso da solo. Però è una bella idea, mi piace.
Temo di sì, appunto, come ho detto, è il mio sogno utopico, ma ormai è troppo tardi. Cioè, bisognava... Se mai avrò una macchina del tempo... Se mai avessi una macchina del tempo... Andrei indietro nel tempo dal nostro amico e ascoltatore Giulio Cesare. Senti, adesso che stai inventando il calendario, fammi un favore, inventalo così e va meglio per tutti in futuro.
E poi lo accoltelleresti?
Bah, se dipende quando arrivo, se sono lì. Però giusto. Forse l'hai inventato prima di essere stato accoltellato il calendario.
Magari l'hai inventato, magari è stato accoltellato perché ha inventato il calendario così.
Non ci ho mai pensato. Chissà.
Ringraziamo Giulio Cesare.
Grazie Giulio Cesare. Va bene, benissimo, quindi direi che abbiamo completato anche questa trattazione del tempo.
Come al solito metterò nella descrizione dell'episodio di Spotify i link con tutte le fonti delle cose citate e anche un video aggiuntivo che ha fatto Tom Scott, un nostro youtuber che ci piace molto, una decina di anni fa, quindi un video un po' vecchiotto, dove parla proprio di fusi orari e shenanigans legati a software engineering, eccetera.
Benissimo, quindi ci rivediamo con i nostri ascoltatori.
Sì, magari poi ne parliamo su Instagram. Potete seguirci per aggiornamenti su quando escono le puntate, forse, a @colluttorio.podcast. E come al solito ci potete mandare una mail a
colluttorio@proton.me. Ricordiamo a tutti, colluttorio si scrive con una T sola.
Se non sapete perché, la prima puntata è spiegato chiaramente.
Benissimo, grazie a tutti e alla prossima.
Ciao.